Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. 18 febbraio 1947. Dice Gesù: essere tentato non è colpa. Colpa è aderire alla tentazione. E Eva e Adamo non sarebbero stati puniti per l'imprudenza già espiata dalla resistenza alla tentazione. Dio è Padre amoroso e paziente, ma Eva, ma Adamo non respinsero la tentazione. La lussuria della mente, ossia la superbia, del cuore, ossia la disubbidienza, accolte nella loro anima, sino allora incorrotta, la corruppero svegliando febbri impure, che Satana acutizzò sino al delirio e al delitto. Non dico parole errate, dico delitto, ed è giusto. Non hanno forse, peccando, fatto violenza al loro spirito ferendolo, piagandolo duramente? Non è un delitto contro lo spirito quello che fa il peccatore che uccide con la colpa mortale o ferisce, indebolendolo continuamente con le colpe veniali, il proprio spirito? Osserviamo insieme il crescente parossismo della colpa e i gradi della caduta, e poi paragoniamolo all'episodio della mia tentazione. Se ci sarà occhio limpido e cuore onesto, non potrà mancare la conclusione che la tentazione, elemento indubbio del male, non diventa peccato, ma merito, per coloro che la sanno patire, senza cedere ad essa. Patire non vuol dire godere. Si patisce un martirio, non si patisce un godimento. La tentazione è patita dai santi, ma la tentazione è godimento pervertito dei non santi che l'accolgono e la ubbidiscono. Dunque, Eva, dotata di una scienza proporzionata al suo stato, notate bene questo perché è aggravante della colpa e perciò cosciente del valore della prudenza, va all'albero proibito. Primo lieve errore. Viva con leggerezza, non per intenzione buona di raccogliersi al centro dell'Eden per isolarsi in orazione. Giunta là, contrae conversazione con l'ignoto. Non la fa guardinga il fenomeno di un animale parlante, mentre tutti gli altri avevano voce, ma non avevano parola comprensibile all'uomo. Secondo errore. Terzo, nel suo stupore non invoca Dio perché le spieghi il mistero. Non ricorda e non riflette neppure che Dio ha detto ai suoi figli che quello era l'albero del bene e del male e che perciò era da ritenersi imprudente accogliere ogni cosa che da esso venisse, senza averne prima chiesto al Signore la vera natura. Quarto errore. Il suo aver fede più forte nel credere all'asserto di un ignoto che non ai consigli del suo creatore. Quinto, la cupidigia di conoscere ciò che solo Dio conosceva e di divenire simile a Dio. Sesto, la golosità dei sensi che vogliono gustare guardando, palpando, fiutando, mangiando ciò che l'ignoto aveva suggerito di cogliere e gustare. Settimo, da tentata divenire tentatrice. passare dal servizio di Dio a quello di Satana, dimenticando le parole di Dio per ripetere quelle di Satana al suo compagno e persuadirlo al furto del diritto di Dio. L'arsione era ormai al grado massimo. La salita dell'arco fatale era giunta al punto più alto. Là si consumò completamente il peccato, con l'adesione di Adamo alle lusinghe della compagna, e fu la caduta dei due lungo l'altra parte della curva. Caduta veloce, molto più veloce della salita, perché appesantita dalla colpa consumata, e la colpa si aggravò nel suo peso dalle conseguenze della stessa. Ossia, fuga da Dio. Scuse insufficienti e prive di carità e giustizia, e anche di sincerità nel confessare il fallo, spirito di latente ribellione che impedisce di chiedere perdono. Non si nascondono per il dolore di essere bruttati dalla colpa e di apparire tali agli occhi di Dio, ma perché sono nudi, ossia per la malizia che ormai è entrata in loro e dà nuovi aspetti a tutte le cose e rende tanto ignoranti da non saper più riflettere che Dio, che li aveva creati e aveva loro dato tutto il creato, ben sapeva che essi erano nudi, né si era affaticato a rivestirli, né si era sdegnato di contemplarli tali, perché non c'era bisogno di coprire l'innocenza, né c'era sdegno a contemplare un corpo innocente. Sentite le risposte dei due colpevoli, indice esatto della tentazione non respinta e delle sue conseguenze di colpa. Ho sentito la tua voce avendo paura perché nudo mi sono nascosto. La donna che mi desti accompagna mi ha offerto il frutto e io ne ho mangiato. Il serpente mi ha sedotta ed io ne ho mangiato. Manca, fra tante parole, l'unica che doveva esserci. Perdono perché ho peccato. Manca quindi la carità verso Dio. Manca la carità verso il prossimo. Adamo accusa Eva. Eva accusa il serpente. Manca infine la sincerità della confessione. Eva confessa ciò che è innegabile, ma crede poter nascondere a Dio i preliminari del peccato, ossia la sua leggerezza, la sua imprudenza, la sua debole volontà. Subito ammalatasi dopo aver fatto il primo passo verso la disubbidienza al comando santo di non porsi in tentazione di cogliere il frutto proibito. Quel comando doveva esserle di avviso, a lei, intelligentissima, per farle capire che essi non erano tanto forti da poter impunemente mettersi nelle condizioni di peccare, senza giungere a peccare. Vi sarebbero giunti, perfezionando con volontà propria la libertà concessa loro da Dio, giungendo ad usarla unicamente per il bene. Eva mente dunque a Dio, tacendo la ragione per la quale mangiò del frutto, per divenire simile a Dio. Ecco che la concupiscenza triplice è nell'uomo. Tutti i segni dell'amicizia col serpente sono palesi nella superbia, ribellione, menzogna, lussuria, egoismo, sostituitisi alle virtù esistenti prima. E ora paragoniamo questo incontro di Lucifero con i progenitori, con l'incontro di Lucifero con me, novello Adamo, venuto a restaurare l'ordine violato dal primo uomo. Io pure vado in luogo solitario. Ma perché? Quando? A che fare? Per prepararmi con la penitenza, indispensabile preparazione alle opere di Dio, alla mia missione che stava per avere inizio. Cessata la pace protettiva della casa, della famiglia, della città mia, la quale pace poteva appena essere sfiorata dai inevitabili contrasti di pensieri fra me e i parenti. Io, tutto spirito, essi tutta umanità e sognanti per me umane gioie. Ora veniva l'epoca dell'evangelizzazione, i pericoli dell'esaltazione e dell'odio, i contatti coi peccatori e con tutto ciò che forma ciò che si dice comunemente mondo. Mi preparo con la penitenza e l'orazione. Completo la mia preparazione con la vittoria su Satana. Oh, esso ha ben sentito che il vincitore era sorto. Vedendomi tetragono alla seduzione impura e forte contro la fame, contro la superbia e la cupidigia. Ma io voglio che voi contempliate me nella parte che voi giudicate sconveniente e facciate il paragone del puro Gesù con la pura coppia dei progenitori, nei quali poté agire il veleno del serpente, perché lo vollero accogliere e perché non vollero patire lo sforzo di respingerlo, posto che imprudentemente lo avevano avvicinato. Io non ho cercato Satana, né sono stato cercato. Trovato che mi ebbe, ne ho patito la vicinanza. Era doverosa esperienza per poter essere il vostro pontefice misericordioso, provato come voi, non sdegnoso di voi, esempio a voi. Eccomi, o uomini, ecco il Cristo tentato perché uomo, non vinto perché aveva volontariamente portato la sua umanità ad una perfezione di poco inferiore a quella angelica. Gli angeli non hanno corpo, perciò non hanno senso, perciò l'impurità non li può ledere né turbare più, o diversamente di come mi abbia turbato, con l'orrore per questo peccato da bruto. Ecco il Cristo che non fugge vilmente per essere inseguito, né contratta o baratta o discute col tentatore su così bassa cosa che non merita di essere discussa. L'uomo, la creatura più nobile della terra, dotata di ragione, di spirito e conscia del suo fine, non corrompa se stesso con reale o metaforico contatto con la lussuria. Non contempli, non discuta. Alzi gli occhi, miri Dio. Ami, da figlio di Dio, Dio e prossimo. Invochi Dio. Taccia con Satana e con se stesso, nella parte di se stesso che vorrebbe discutere di cose carnali. Silenzio di labbra e silenzio di pensiero su argomenti che esalano fumi omicidi. Non sempre è silenzio là dove sono ferme le labbra. Talora sotto c'è il cuore, il pensiero, il volere che parlano e delirano impuri, anche se le labbra sanno tacere e gli occhi rimanere bassi o stravolgersi in pose ispirate per trarre in inganno gli uomini. Gli uomini che vedono l'esterno dell'uomo, non Dio, che vede l'interno dell'uomo e che ha in obbrobrio ogni forma di menzogna mentale, per farsi credere santi, e di lussuria mentale e di menzogna calcolata e calcolante. Perché Satana iniziò la sua tentazione con l'impurità? Perché questo peccato è il più diffuso, è in ogni luogo e parte del mondo, in tutti i ceti e purtroppo in tutte le condizioni. Ha molti nomi, si ammanta talora anche di legittimità, ma sporca i talami legittimi come i letti delle prostitute, e taccio su altre considerazioni. Perché gli servì così bene la prima volta a mettere la malizia nel cuore dell'uomo? Perché pensava che unicamente con quel mezzo avrebbe potuto stroncare per sempre il pensiero redentivo, corrompendo l'insostituibile Redentore? Perché, infine, aveva bisogno di sincerarsi se io ero il Redentore? Aveva intuito che io ero ormai nel mondo. Mi cercava. Era dovunque fosse una santità. Ma in tutte vedeva delle relatività che lo facevano incerto. Non era riuscito per tanti anni a squarciare il velo che avvolgeva il mistero di mia madre e il mio. La manifestazione del Giordano lo aveva scosso, ma il terrore di me lo faceva titubare ancora per darsi pace. Voleva e non voleva sapere chi ero. Sapere per illudersi di vincermi, non sapere per illudersi di non essere vinto dall'uomo. Mi tentò con quella. Il mio fermo contegno, così diverso da quello di ogni uomo, che o fugge, o si spaventa, o cede, o irride, dicendosi forte e poi cade più di colui che fugge, gli dissero chi ero. Persuaso sul mio essere, insiste. Nella sua prima tentazione sono già adombrate le altre tre, e specie l'ultima. I miei occhi lo ghiacciano, il mio silenzio lo esaspera, la mia tranquillità lo sgomenta. Si sente contro una forza che è vano sperar di piegare. Sente che il puro non può che aver schifo del frutto disonesto che esso gli porge. Allora tenta con una seduzione in apparenza lecita. Di alle pietre che divengano pane. Aver fame di pane è dell'uomo, non è più del bruto come lo è la lussuria, la fame di carne. E allora, da uomo, figlio di Dio, non perché il Verbo, ma perché seme di Adamo come voi, allora io rispondo. Rispondo per onorare tre volte il Signore. E Satana, convinto che era inutile tentare altre prove, non mi offerse più la lussuria. Gli uomini no. Essi sono più stolti di Satana e mi tentarono per poter dire alle folle: egli è peccatore. Le pagine dell'opera vi dimostrano come gli uomini non ebbero mai una fortuna maggiore di Satana. In nulla. Tentato in tutto e da tutti, sono rimasto senza peccato. Pontefice eterno, mi sono per mia propria volontà serbato innocente, immacolato, segregato dai peccatori, fatto angelo, avendo abolito il senso, per servire unicamente lo spirito. Potete dire ancora che è sconveniente questo episodio? è eretico? È forse eretico Paolo che nella sua epistola mi dice: tentato in tutto provato, essendo uomo fra gli uomini, con carne, con sangue, intelletto, volontà, come voi? Eretico Paolo che scrive ai Filippesi: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale, esistendo nella forma di Dio, non considerò questa uguaglianza come una rapina, ma annichilò se stesso, prendendo la forma di servo e divenendo simile agli uomini, apparve semplice uomo? Non vi pare che in questo annichilarsi del Figlio di Dio sia non soltanto l'obbrobriosa morte di croce, ma anche la miseria di essere trattato come uomo da Satana e dal mondo, i quali, con inesausto assedio, mi assalirono e circondarono di tentazioni, dandomi patimento? Non vi pare che in quel non considerare una rapina la mia uguaglianza con Dio, ma volendo essere l'uomo, l'uomo riparatore, l'uomo espiatore, l'uomo redentore trattato da uomo, mostratosi Dio per la sua eroicità quotidiana, non stia tanta bellezza e giustizia? E che c'è in me che voi non abbiate? E che ho fatto io che voi non possiate fare? Parlo della santificazione propria, per divenire perfetti come il Padre nostro nei cieli. Rileggete con cuor puro e pensiero senza preconcetti, dopo questa mia lezione, gli episodi che impugnate come sconvenienti, e ditemi se potete ancora dirli tali. Voi obiettate, ostinati, per non dire la parola, seconda in bellezza fra tutte le parole, che è perdonami, come la prima è ti amo. Voi dite: ma tu, a Giuda, dicesti che in te era il bene e il male. Ciò non è conveniente. E più oltre dici: la tentazione è mordente, l'atto soddisfa e talora nausea, mentre la tentazione non cade, ma come albero potato, getta più robusta fronda. E ciò fa supporre che tu ti sia turbato, e sempre più fortemente, per non aver assecondato la tentazione impura. Siete forse anche voi come Giuda, che non capiva mai, che non sapeva capirmi, che non poteva capirmi perché troppo pieno della sua umanità malata, la quale gettava i suoi riflessi su ogni cosa? Se così siete, vi dico di cambiare il vostro pensiero e vi dico di ricordarvi a chi parlavo. Ad un uomo che, essendo premeditatamente e tenacemente peccatore e specie lussurioso, non poteva accettare col dovuto rispetto le confidenze di Cristo e crederle verità. A Giovanni potevo aprire il mio cuore. Il puro fra i discepoli di Cristo sapeva credere e capire i segreti di Cristo puro. L'altro era un incorreggibile immondo ed era un demonio. Ho taciuto con lui come con Satana. Così al padre come al figlio, perché in verità Giuda volle a padre Satana in luogo di Dio. Al discepolo, poi, malato di sensualità, ho parlato come potevo parlare per essere ancora ascoltato, terminando con l'asserzione: io non ho mai ceduto, e riservandomi di dimostrargli che si può vivere da angeli sol che si voglia. La dimostrazione, L'unica cosa che possa fare, se non buoni, silenziosi, non irridenti, i Satana. Non ho ceduto. Lo dico a voi come l'ho detto a Giuda. Nessuno mi vietava di farlo. Il Padre mi aveva dato il libero arbitrio, come ad ogni nato di donna. Avrei potuto perciò accogliere tanto il male come il bene e seguire ciò che volevo. Ho voluto seguire il bene. Non ho voluto seguire il male. No. Il Figlio dell'uomo non ha voluto peccare. Satana soffiava a tenere accesi intorno a me, nel cuore di chi mi circondava con odio o con malsano amore, i suoi fuochi per suscitarmi reazioni umane. Ho patito tentazioni d'ogni specie. La mia volontà ha dominato sempre. La mia purezza ha spento là dove era libidine accesa a tentarmi. La purezza, non la mia soltanto, fa quest'azione intorno a sé e vela anche quei particolari che sono crudi e stuzzicanti unicamente a quelli che mentalmente o materialmente si pascono di cose impure. Per gli altri, no. Ho detto, tutto è puro ai puri. È parola di divina sapienza. Puro il pensiero, puro il cuore, puro l'occhio, pura la carne nei puri, perché essi sono fissi nella visione di Dio. Più l'uomo cresce in perfezione e più è assalito dalle forze esterne del male, che sono Satana, il mondo, gli uomini. Ma nell'uomo ripieno di Dio, saturo di purezza, fattosi di poco inferiore agli angeli per volontà di perfezione, gli assalti non sono morte, ma vita, non avvilimento, ma gloria. Non c'è un santo che non abbia sofferto tentazioni. Non un coronato in cielo, la cui corona non sia contesta delle perle e dei rubini del suo pianto e del suo dolore, talora martirizzante sino al sangue, per le vessazioni di Satana e dei suoi alleati. I martiri non sono soltanto quelli caduti nelle arene e nei tribunali dei persecutori. La grande tribolazione, della quale parla Giovanni, è anche questa, e la stola dei beati si è fatta monda nel sangue dell'agnello, ma anche nel rogo e nella tortura dell'amorosa volontà e dell'odiante tentazione. Non ho voluto essere diverso da voi, né che voi non poteste venire dove io sono. Io come voi come me. Tentati e vincitori per essere dei nel regno di Dio. Vero Dio e vero uomo, ho manifestato la potenza di Dio e la capacità dell'uomo di divenire Dio, secondo la parola del Salmo e di Paolo. Vi ho risposto con le parole dei miei apostoli unite alle mie, perché voi avete difficoltà ad accettare per sante le parole che il piccolo Giovanni vi trasmette. Queste dei miei apostoli non potete avere difficoltà ad accettarle. Non vi possono mettere dubbi sulla loro autorità soprannaturale. Le leggete all'altare, le commentate sui pulpiti, le insegnate dalle cattedre. Dunque le ritenete parole di verità. Ed esse parole suffragano la mia tesi, non la vostra. Che essendo l'uomo, era naturale che io fossi tentato. Che la tentazione non è sconveniente al Cristo. Che Cristo non esce da essa avvilito, ma ancor più glorificato, perché il pontefice, che doveva aver compassione dei deboli e dei traviati, essendo stato come essi provato ed essendo stato circondato da infermità come essi, ha saputo conservarsi santo, innocente, immacolato, segregato dai peccatori in quanto a imitarli nel male, ma loro misericordioso fratello, per dire a tutti: venite a me, voi che siete addolorati e stanchi, ed io vi consolerò. E termino con le parole dette 3 anni or sono al piccolo Giovanni. Non pensate più oltre alla più bassa delle azioni di Satana verso il Cristo, quando avete 1000 azioni elette del Cristo da meditare e imitare nell'opera. Con date del 24 e 27 febbraio 1947 sono i capitoli 568 e 569 dell'opera L'Evangelo.